Decameron, terza giornata, terza novella. Sotto spezie di confessione e di purissima coscienza, una donna innamorata d'un giovane induce un solenne frate, senza avvedersene egli, a dar modo che il piacer di lei avesse intero effetto. Taceva già Pampinea, e l'ardire e la cautela del palafreniere era da più di loro stata lodata, e similmente il senno del re, quando la reina, a Filomena voltatasi, l'impose il seguitare. Per la qual cosa Filomena vezzosamente così incominciò a parlare: «Io intendo di raccontarvi una beffa che fu da dovero fatta da una bella donna a uno solenne religioso, tanto più ogni secolar da piacere, quanto essi, il più stoltissimi e uomini di nuove maniere e costumi, si credono più che gli altri in ogni cosa valere e sapere, dove essi di gran lunga sono da molto meno, siccome quelli che per viltà d'animo, non avendo argomento come gli altri uomini di civanzarsi, si rifuggono dove aver possono da mangiare, come il porco. La quale, o piacevoli donne, io racconterò non solamente per seguire l'ordine imposto, ma ancora per farvi accorte che sian Dio che i religiosi, a quali noi, oltremodo credule, troppa fede prestiamo, possono essere e sono alcuna volta, nonché dagli uomini, ma da alcuna di noi, cautamente beffati. Nella nostra città, più d'inganni piena che d'amore o di fede, non sono ancora molti anni passati, fu una gentil donna di bellezze ornata e di costumi, d'altezza d'animo e di sottili avvedimenti quanto alcuna altra dalla natura dotata, il cui nome, né ancora alcuno altro che alla presente novella appartenga, come che io gli sappia, non intendo di palesare, perciò che ancora vivon di quelli che per questo si caricherebbero di sdegno, dove di ciò sarebbe corrisa da trapassare. Costei adunque, d'alto legnaggio veggendosi nata, è maritata a un artefice lanaiolo, perciò che artefice era, non potendo lo sdegno dell'animo porre in terra, per lo quale stimava niuno uomo di bassa condizione, quantunque ricchissimo fosse, esser di gentil donna degno, e veggendo lui ancora, con tutte le sue ricchezze, da niuna altra cosa essere più avanti che da sapere divisare un mescolato, o fare ordire una tela, o con una filatrice disputar del filato, propose di non voler dei suoi abbracciamenti in alcuna maniera, se non in quanto negare non gli potesse, ma di volere, a soddisfazione di sé medesima, trovare alcuno il quale, più di ciò che il lanaiolo, le paresse che fosse degno. Innamorossi d'un assai valoroso uomo e di mezza età, tanto che qual dì al vedea non potea la seguente notte senza noia passare. Ma il valente uomo, di ciò non accorgendosi, niente ne curava. E ella, che molto cauta era, né per ambasciata di femmina né per lettera ardiva di farglielo sentire, temendo dei pericoli possibili a avvenire. E essendosi accorta che costui usava molto con un religioso, il quale, quantunque fosse tondo e grosso uomo, non di meno per ciò che di santissima vita era, quasi da tutti avea di valentissimo frate fama, estimò costui dover essere ottimo mezzano tra lei e il suo amante. E avendo seco pensato che modo tener dovesse, se n'andò a convenevole ora alla chiesa dove egli dimorava, e fattosi il chiamare, disse quando gli piacesse da lui si volea confessare. Il frate, vedendola e stimando la gentil donna, l'ascoltò volentieri. Essa dopo la confessione disse: «Padre mio, A me convien ricorrere a voi per aiuto e per consiglio di ciò che voi udirete. Io so, come colei che detto ve l'ho, che voi conoscete i miei parenti e il mio marito, dal quale io sono più che la vita sua amata. Né alcuna cosa desidero che da lui, siccome da ricchissimo uomo, e che il può ben fare, io non l'abbia in contanente, per le quali cose io più che me stessa l'amo. E lasciamo stare che io facessi, ma se io pur pensassi cosa niuna che contro al suo onore o piacer fosse, niuna rea femmina fu mai del fuoco degna come sarei io. Ora uno, del quale nel vero io non so il nome, ma persona da bene mi pare, e se io non ne sono ingannata, usa molto con voi. Bello e grande della persona, vestito di panni bruni assai onesti, forse non avvisandosi che io così fatta intenzione abbia come io ho, pare che m'abbia posto l'assedio. Ne posso farmi né a uscio, né a finestra, né uscir di casa, che egli incontanente non mi si pare innanzi. E meraviglio mio, come egli non è ora qui, di che io mi dolgo forte, perciò che questi così fatti modi fanno sovente, senza colpa, alle oneste donne acquistar biasimo. Ho mi posto in cuore di fargliele alcuna volta dire ai miei fratelli, ma poscia m'ho pensato che gli uomini fanno alcuna volta l'ambasciate per modo che le risposte seguitan cattive, di che nascono parole e dalle parole si perviene a fatti. Perché a ciò che male e scandalo non ne nascesse, me ne son taciuta. E di liberarmi di dirlo piuttosto a voi che altrui. Sì, perché pare che suo amico siate. Sì, ancora perché a voi sta bene di così fatte cose, non che gli amici, ma gli strani ripigliare. Perché io vi priego, per solo Iddio, che voi di ciò il dobbiate riprendere. E pregare che più questi modi non tenga. Egli ci sono delle altre donne assai, le quali per avventura sono disposte a queste cose, e piacerà loro d'esser guatate e vagheggiate da lui, laddove a me è gravissima noia, siccome a colei che niuno atto o l'animo disposto a tal materia. E detto questo, quasi lagrimar volesse, basò la testa. Il santo frate comprese incontanente che di colui dicesse di cui veramente diceva, e commendata molto la donna di questa sua disposizione buona, fermamente credendo quello esser vero che ella diceva, le promise d'operarsi e per tal modo che più da quel cotale non le sarebbe dato noia, e conoscendo la ricca molto le lodò l'opera della carità e della limosina, il suo bisogno raccontandole. A cui la donna disse, io ve ne priego per Dio, e se egli questo negasse, sicuramente gli dite che io sia stata quella che questo v'abbia detto e sia mi viene doluta. E quinci, fatta la confessione e presa la penitenza, ricordandosi dei conforti dati dal frate dell'opera della limosina, empiutagli nascosamente la man di denari, il pregò che messe dicesse per l'anima dei morti suoi, e dai piedi lui levatasi a casa se ne tornò. Al santo frate, non dopo molto, siccome usato era, venne il valente uomo, col quale, poiché d'una cosa e d'altra ebbero insieme alquanto ragionato, tirato da parte, per assai cortese modo il riprese dello intendere e del guardare che egli credeva che esso facesse a quella donna, siccome ella gli aveva dato a intendere. Il valente uomo si maravigliò, siccome colui che mai guatata non l'avea, e radissime volte era usato di passare davanti a casa sua, e cominciò a volersi scusare. Ma il frate non lo lasciò dire, ma disse egli, or non far vista di maravigliarti, né perder parole in negarlo, perciò che tu non puoi. Io non ho queste cose sapute da vicini. Ella medesima, forte di te dolendosi, me l'ha dette. E quantunque a te queste ciance Omai non ti stean bene? Ti dico io di lei cotanto che se mai io ne trovai alcuna di queste sciocchezze schifa, ella è dessa. E perciò, per onor di te e per consolazion di lei, ti prego te ne rimanghi e lascila stare in pace. Il valente uomo, più accorto che il santo frate, senza troppo indugio la sagacità della donna comprese, e mostrando alquanto di vergognarsi, disse di più non intromettersene per innanzi. E dal frate partitosi, dalla casa n'andò della donna, la quale sempre attenta stava a una picciola finestretta per doverlo vedere se vi passasse. E vedendo il venire, tanto lieta e tanto graziosa gli si mostrò che egli assai ben poté comprendere se avere il vero compreso dalle parole del frate. E da quel dì innanzi, assai cautamente, con suo piacere e con grandissimo diletto e consolazione della donna, facendo sembianti che altra faccenda ne fosse cagione, continuò di passar per quella contrada. Ma la donna, dopo alquanto, già accortasi che ella a costui così piacea come egli a lei, desiderosa di volerlo più accendere e certificare dell'amore che ella gli portava, preso luogo e tempo, al santo frate se ne tornò e postaglisi nella chiesa a sedere a piedi, a piangere incominciò. Il frate, questo vedendo, addomandò pietosamente che novella ella avesse. La donna rispose: «Padre mio, le novelle che io ho non sono altre che di quello maledetto da Dio vostro amico, di cui io mi vi ramaricai l'altrieri, perciò che io credo che egli sia nato per mio grandissimo stimolo e per farmi far cosa che io non sarò mai lieta né mai ardirò poi più pormivi a piedi». «Come?» disse il frate. «Non sei egli rimaso di darti più noia?» «Certo no», disse la donna, «anzi, poiché io me ne dolsi, quasi come per un dispetto, avendo forse avuto per male che io mi ve ne sia doluta, per ogni volta che passarvi solea, credo poscia vi sia passato 7. E or volesse Dio che il passarvi e il guatarmi gli fosse bastato, ma egli è stato sì ardito e sì sfacciato che pure ieri mi mandò una femmina in casa con sue novelle, con sue frasche, e quasi come se io non avessi delle borse e delle cintole, mi mandò una borsa e una cintola, il che io ho avuto e ho sì forte per male che io credo, se non avessi guardato al peccato e poscia per vostro amore, io avrei fatto il diavolo. Ma pure mi sono rattemperata, né ho voluto fare né dir cosa alcuna che io non ve lo faccia prima a sapere. E oltre a questo, avendo già renduto indietro la borsa e la cintola alla femminetta che recata l'avea, che gliele riportasse, e brutto commiato datole, temendo che essa per sé non la tenesse e a lui dicesse che io l'avessi ricevuta, siccome io intendo che le fanno alcuna volta, la richiamai indietro e piena di stizza gliele tolsi di mano e holla recata a voi, a ciò che voi gliele rendiate e gli diciate che io non ho bisogno di sue cose. Perciò che la mercè di Dio e del marito mio, io ho tante borse, tante cintole, che io ve la fogherei dentro. E appresso questo, siccome a padre mi vi scuso che se egli di questo non si rimane, io il dirò al marito mio e a fratelli miei e avvegnane che può, che io ho molto più caro che egli riceva villania se ricevere nella dee che io abbia biasimo per lui. Frate benestà. E detto questo, tuttavia piangendo forte, si trasse di sotto alla guarnacca una bellissima e ricca borsa con una leggiadra e cara cinturetta e gittolla in grembo al frate, il quale, pienamente credendo ciò che la donna dicea, turbato oltre misura, le prese e disse: «Figliola, se tu di queste cose ti crucci, io non me ne maraviglio, né te ne so ripigliare, ma lodo molto che tu in questo seguiti il mio consiglio. Io ripresi l'altrieri egli n'ha male attenuto quello che egli mi promise, perché tra per quello e per questo che nuovamente fatto ha, io gli credo per si fatta maniera riscaldar gli orecchi che egli più briga non ti darà. E tu, con la benedizione di Dio, non ti lasciassi vincere tanto dall'ira che tu alcun de tuoi dicessi, che gli ne potrebbe troppo di mal seguire. Ne dubitar che mai di questo biasimo ti segua, che io sarò sempre e dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini fermissimo testimonio della tua onestà. La donna fece sembiante di riconfortarsi alquanto, e lasciate queste parole come colei che l'avarizia sua e degli altri conoscea, disse: messere, a queste notti mi sono appariti più miei parenti e parmi che gli siano in grandissime pene e non dimandino altro che limosina, specialmente la mamma mia, la qual mi parsi afflitta e cattivella, è una pietà a vedere. Credo che la porti grandissime pene di vedermi in questa tribolazione di questo nemico di Dio. E perciò vorrei che voi mi diceste per l'anime loro le 40 messe di San Grigoro e delle vostre orazioni, a ciò che Dio gli tragga di quel fuoco pennace. E così detto, gli pose in mano un fiorino. Il santo frate lietamente il prese e con buone parole e con molti esempi confermò la devozione di costei e, datale la sua benedizione, la lasciò andare. E partita la donna, non accorgendosi che gli era uccellato, mandò per l'amico suo, il quale, venuto e vedendo il turbato, incontanente s'avvisò che gli avrebbe novelle dalla donna e aspettò che dir volesse il frate, il quale, ripetendogli le parole altre volte dettegli e di nuovo ingiuriosamente crucciato parlandogli, il riprese molto di ciò che detto gli aveva la donna che egli doveva aver fatto. Il valente uomo, che ancora non vedea a che il frate riuscir volesse, assai tiepidamente negava se aver mandata la borsa e la cintura, a ciò che al frate non togliesse fede di ciò, se forse data gliele avesse la donna. Ma il frate, acceso forte, disse: come il puoi tu negare, malvagio uomo? Eccole, che alla medesima piangendo me l'ha recate. Vedi se tu le conosci. Il valente uomo, mostrando di vergognarsi forte, disse: mai sì che io le conosco, e confessovi che io feci male, e giurovi che, poiché io così la veggio disposta, che mai di questo voi non sentirete più parola. Ora le parole fur molte. Alla fine il frate Montone diede la borsa e la cintura all'amico suo, e dopo averlo molto ammaestrato e pregato che più a queste cose non attendesse, egli avendoglielo promesso, il licenziò. Il valente uomo, lietissimo e della certezza che avergli parea dell'amor della donna e del bel dono, come dal frate partito fu, in parte n'andò dove cautamente fece alla sua donna vedere che egli aveva e l'una e l'altra cosa. Di che la donna fu molto contenta, e più ancora per ciò che le parea che il suo avviso andasse di bene in meglio. E niuna altra cosa aspettando, se non che il marito andasse in alcuna parte per dare all'opera compimento, avvenne che per alcuna cagione, non molto dopo a questo, convenne al marito andare infino a Genova. E come gli fu la mattina montato a cavallo e andato via, così la donna n'andò al santo frate, e dopo molte querimonie piangendo gli disse: padre mio, or vi dichio bene che io non posso più sofferire, ma perciò che l'altrieri io vi promisi di niuna cosa farne che io prima non vi dicessi, son venuta a scusarmivi, e a ciò che voi crediate che io abbia ragione e di piangere e di ramaricarmi, io vi voglio dire ciò che il vostro amico, anzi diavolo dell'inferno, mi fece stamane poco innanzi mattutino. Io non so qual malaventura gli si facesse a sapere che il marito mio andasse iermattina a Genova, se non che stamane, allora che io v'ho detta, egli entrò in un mio giardino e vennesene su per uno albero alla finestra della camera mia, la quale è sopra il giardino, e già aveva la finestra aperta e voleva nella camera entrare. Quando io destatami, subito mi levai e avevo cominciato a gridare, e avrei gridato se non che egli, che ancora dentro non era, mi chiese mercè per Dio e per voi, dicendomi chi egli era. Laonde io, udendolo, per amor di voi tacqui, e ignudo come io nacqui, corsi e serragli la finestra nel viso. E egli nella sua malora credo che se ne andasse, perciò che poi più non sentii. Ora, se questa è bella cosa e è da sofferire, vedetelvi voi. Io per me non intendo di più comportargliene. Anzi, ne voglio bene per amor di voi, sofferte troppe. Il frate, udendo questo, fu il più turbato uomo del mondo e non sapeva che dirsi, se non che più volte la domandò se ella aveva ben conosciuto che egli non fosse stato altri. A cui la donna rispose: lodato sia Dio se io non conosco ancor lui da un altro. Io vi dico che fu egli, e perché egli il negasse, non gliele credete. Disse allora il frate: figliola, qui non ha altro da dire se non che questo è stato troppo grande ardire e troppo malfatta cosa, e tu facesti quello che far dovevi di mandarnelo come facesti. Ma io ti voglio pregare, poscia che Dio ti guardò di vergogna, che come due volte seguito al mio consiglio, così ancora questa volta facci, cioè che senza dolertene alcun tuo parente lasci fare a me. A veder se io posso raffrenare questo diavolo scatenato che io credeva che fosse un santo. E se io posso tanto fare che io il tolga da questa bestialità, bene sta. E se io non potrò, infino ora, con la mia benedizione, ti do la parola che tu ne facci quello che l'animo ti giudica che ben sia fatto. Ora ecco, disse la donna, per questa volta io non vi voglio turbare né disubbidire, ma sì, adoperate che egli si guardi di più noiarmi, che io vi prometto di non tornar più per questa cagione a voi. E senza più dire, quasi turbata, dal frate si partì. Ne era appena ancor fuor della chiesa la donna che il valente uomo sopravvenne e fu chiamato dal frate, al quale da parte tiratolo esso disse la maggior villania che mai a uomo fosse detta, disleale e spergiuro e traditore, chiamandolo. Costui, che già due altre volte conosciuto avea che montavano i mordimenti di questo frate, stando attento e con risposte perplesse, ingegnandosi di farlo parlare, primieramente disse: perché questo crucio, messere? Ho io crocifisso Cristo? A cui il frate rispose: vedi svergognato, odi ciò che dice, e gli parla né più né meno come se uno anno o due fossero passati e per la lunghezza del tempo avesse le sue tristizie e disonestà dimenticate. E tegli da stamane mattutino in qua uscito di mente l'avere altro ingiuriato? Ove fosti tu stamane, poco avanti al giorno? Rispose il valente uomo: non so io ove io mi fui. Molto tosto venne giunto il messo. Agli è il vero, disse il frate, che il messo me ne è giunto. Io m'avviso che tu ti credesti, perciò che il marito non c'era, che la gentildonna ti dovesse incontanente ricevere in braccio. Messere, ecco onesto uomo, è divenuto andator di notte, apritor di giardini e salitor d'alberi. Credi tu per improntitudine vincere la santità di questa donna che le vai alle finestre su per gli alberi la notte? niuna cosa al mondo che a lei dispiaccia come fai tu. E tu pur ti vai riprovando. In verità, lasciamo stare che ella te l'abbia in molte cose mostrato. Ma tu ti sei molto bene ammendato per i miei castigamenti. Ma così ti vuol dire. Ella ha infino a qui, non per amore che ella ti porti, ma in stanza dei prieghi miei, taciuto di ciò che fatto hai. Ma essa non tacerà più. Concedutalo la licenza, che se tu più in alcuna cosa le spiaci, che ella faccia il parer suo. Che farei tu se le dice a fratelli? Il valente uomo, avendo assai compreso di quello che gli bisognava, come meglio seppe e poté, con molte ampie promesse, racchetò il frate. E da lui partitosi, come il mattutino della seguente notte fu, così egli nel giardino entrato e su per l'albero salito e trovata la finestra aperta, se ne entrò nella camera e come piuttosto poté, nelle braccia della sua bella donna si mise, la quale con grandissimo desidero avendolo aspettato, lietamente ricevette dicendo: «Gran mercè a messerlo frate che così bene ti insegnò la via da venirci». E appresso, prendendo l'un dell'altro piacere, ragionando e ridendo molto della semplicità di frate bestia, biasimando i lucignoli e pettini e gli scardassi, insieme con gran diletto si sollazzarono. E dato ordine a lor fatti, si fecero che senza aver più a tornare a messerlo frate, molte altre notti con pari letizia insieme si ritrovarono, alle quali io prego Iddio, per la sua santa misericordia, che tosto conduca me e tutte le anime cristiane che voglian hanno.